la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:05 in Lamma, subito le previsioni del tempo in Toscana per oggi e per il fine settimana. Quest'oggi con il previsore di turno Valerio Capecchi. Buongiorno Valerio.
Ciao, buongiorno a te Raffaele. Oggi è una giornata con cielo in prevalenza nuvoloso nella prima parte della giornata. Nella piana di Firenze Prato Pistoia possibile, anzi ci attendiamo un breve rovescio tra la tarda mattinata e primissime ore del pomeriggio, poi gradualmente con l'arrivo dei venti da ovest sostenuti, più secchi, sono previste delle schiarite un po' su tutta la regione, rimarranno solamente dei rovesci sulle zone più orientali, province di Siena e Arezzo. Le temperature oggi in leggera diminuzione, valori direi non superiori ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda il fine settimana andiamo verso condizioni decisamente migliori, più stabili, con sabato al più il transito di qualche velatura e al pomeriggio qualche modesto cumulo in Appennino, ma saranno giornate direi generalmente stabili e soleggiate sia sabato che domenica. Le temperature tendono leggermente a aumentare un po' per raggiungere valori tipici di stagione. Con questo avrei concluso, ti restituisco la linea.
Valerio Capecchi, grazie, buona giornata, buon lavoro, noi ci risentiamo tra pochissimo.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricheuropa.net. Mercoledì 3 giugno alle 18, partenza da Bologna con la proiezione del doc Ciclofonia e performance di Sebastiano De Gennaro e Vincenzo Vasi. Sabato 6 alle 18 al rifugio della Betaia di Castiglion dei Pepoli, Peppe Voltarelli in concerto con Bologna-Firenze andata e ritorno. Entrambi gli appuntamenti sono d'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana, più live e DJ set di artisti locali. Venerdì 5 giugno, inaugurazione con Frankie High Energy. Dall'11 al 18 giugno, Gemello, Dani Five, Laila Al Habash. A luglio, Valerio Lundini, Chaos, Babaman e tanti altri. Per tutte le info, cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Domenica 7 giugno, dalle 15 alle 21, Swap Party. Stile, sostenibilità e divertimento in un unico evento. Spazio aperto tutto il giorno con Sunday Brunch, Jazz, Jam Session e il laboratorio di riciclo creativo per bambini. Evento all'interno di Estate Fiorentina 2026. Ingresso gratuito. Seguici su Facebook e Instagram.
Impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e disegni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Le 8:10, uno sguardo alla stampa regionale, alla stampa locale. A Firenze si discute molto di affitti brevi. Il comune approva, dice la Repubblica, il nuovo regolamento limiti 9 aree fuori dal centro. Che vuol dire? Vuol dire che da oggi il comune di Firenze ha delle limitazioni agli affitti brevi, non solo nell'area storica, l'area UNESCO, ma anche in altre nove aree della città, altre nove aree che praticamente confinano con le aree più interessate dall'overtourism, per cui subiscono, diciamo così, iniziano a subire anche loro il fenomeno. Da Campomarte a San Jacopino, da Gavinana al Pignoncino, da Paoluccello a Statuto, da Riffredi a Libertà, poi via Bronzino, Pier Vettori, Fonderia, Petrarca, Oberdan e Savonarola. Questo è quanto accaduto ieri in un voto urgente che è una modifica al regolamento sugli affitti brevi, mette fuori un centinaio di persone, degli host, proprietari di case, dicevano siamo piccoli proprietari, questo ci danneggia, eccetera, protestavano, dei property managers per intenderci, come vengono chiamati adesso a Firenze. Su questo è, naturalmente anche su questo è intervenuta la sindaca Sara Funari, ascoltiamola.
Noi abbiamo bisogno di lavorare per la nostra città, per fare in modo che ci sia una regolamentazione degli affitti brevi e che non ci sia un andamento esplosivo nei numeri, come purtroppo abbiamo visto anche dallo studio di serata, non solo nell'area del centro storico ma anche al di fuori dell'area UNESCO. Ricordo che questo è un secondo passo, perché il regolamento rimane aperto, per cui oggi noi andiamo a limitare in tutte quelle zone dove già si sono raggiunti tetti importanti, sia da un punto di vista numerico in percentuale con la residenza, sia anche sull'andamento, per cui con un'accelerazione in alcune zone abbiamo utilizzato questi criteri. Ovviamente la nostra intenzione è quella di continuare il monitoraggio dove dovessero esserci altre zone che dove si raggiungono quei numeri e soprattutto dovesse esserci una tendenza a crescere, andremo a intervenire anche nelle altre zone, come contemporaneamente se dovessero esserci delle diminuzioni rivediamo quelle che sono le zone che abbiamo definito. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto che l'ho ribadito anche in aula, che non fa parte dell'approvazione di oggi ma che è un punto per noi politico importante. Come sappiamo benissimo che ci sono tanti cittadini che hanno magari la seconda casa, la famosa casa della nonna, che viene utilizzata per integrare il reddito, quando sarà finito il periodo della moratoria tra 2 anni noi vorremmo intervenire dando totale precedenza ai piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi. So benissimo, perché abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni, che ci sono delle proteste, comprese quelle dei gestori che sono qui sotto. Io ci tengo a ribadire un concetto, e le sentenze del TAR sono state chiare da questo punto di vista. Ci viene detto che c'è violazione della proprietà privata, in realtà le sentenze ribadiscono che non solo non c'è, ma che la Costituzione parla chiaro. Dove c'è un interesse sociale generale della città, questo prevale su qualsiasi cosa, e questa è la strada che noi abbiamo intrapreso.
Sul Corriere Fiorentino invece vi segnaliamo una storia raccontata da Jacopo Storni, che è la storia di Marisa e Alvaro, entrambi 82 anni. A proposito di problema abitativo e di case, sono da 50 anni nella stessa casa in affitto, 70 metri quadri nella zona di Via Gioberti a Firenze, una casa diventata negli anni rifugio, guscio, conforto, ma adesso, dopo mezzo secolo, dopo 50 anni, è arrivato il momento di andarsene. Perché? Perché il proprietario, in linea con l'andamento del mercato cittadino, ha deciso di alzare l'affitto, e non di poco: da 800 euro passerà a 1.400 euro al mese. Prendere o lasciare? La risposta dei due anziani coniugi è obbligata e sconfortante: lasciare. Le loro pensioni non possono bastare a pagare un affitto che quasi raddoppia. E quindi, scrive Jacopo Storni sul Corriere Fiorentino, finisce la locazione, finisce la storia d'amore con questa casa dove è cresciuta la loro famiglia, la loro vita e la loro quotidianità. anno dopo anno, stagione dopo stagione, una casa che oltretutto hanno contribuito a riammodernare ogni qualvolta ce n'è stata l'esigenza. Queste le due storie che vi abbiamo raccontato dai giornali di questa mattina.
The ground. Everything that I believe is you. You're a lighthouse giving hope to the crew. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it ain't. Melancholy never over it. Just call it in, call it in. You strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it in. Melancholy never over it. So cold it in. If you're feeling like a counterfeit, just cold it in. It lingers like a fingerprint. So cold.
Le 8:18, dicevamo le RSA, perché? Perché c'è una questione che riguarda la variazione delle quote sociali. Non risulta quasi nessun posto libero. Chiediamo i dati aggiornati delle liste di attesa. Due holding private milanesi controllano il 70% dei posti accreditati attraverso tre cambi di titolarità. La regione ha legiferato, ma il comune cosa ha fatto dopo? Si domanda Dimitri Palagi, consigliere comunale fiorentino sinistra progetto comune, in merito all'annosa questione delle RSA, delle residenze per anziani. Dimitri Palagi, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno e grazie.
Allora, con parole semplici, che è una questione anche tecnica, cerchiamo di raccontare di che cosa stiamo parlando.
Volentieri. Tante persone sanno, dico purtroppo perché spesso è un problema che viene vissuto con scarsa serenità, del problema delle persone anziane non autosufficienti e della difficoltà a trovare spazio all'interno delle RSA e soprattutto dei costi che hanno queste RSA. esiste un sistema insufficiente che in teoria dovrebbe aiutare le persone, che si basa sulla copertura dei costi sulla base di due quote. C'è una quota che si chiama quota sanitaria, che è coperta dalla Regione Toscana, e poi c'è una quota che è chiamata quota sociale, che sulla base di un ISEE adeguato dovrebbe essere coperta dal comune. Semplificando, chi ha diritto dovrebbe vedersi coperta i costi al 50% dalla regione, al 50% dal comune. La cosa è curiosa, purtroppo, è che noi già nel 2025 avevamo denunciato che nelle RSA di Firenze si variava dai 53 ai 67 euro al giorno per quanto riguarda la quota sociale, quindi quella che deve essere coperta dal comune. Il tema qual è? Che il comune in teoria copre fino a, arrotondo, 53 euro. Il resto, la differenza, rischia di essere a carico delle famiglie. E quindi noi quello che abbiamo scoperto pochi giorni fa è che la situazione è peggiorata, quindi si è aumentato fino a 70 euro al giorno la quota che è a carico del comune e delle famiglie. Quindi vuol dire che nel corso del tempo, degli anni, è aumentato quelli che sono i costi a carico delle famiglie. Questa cosa è grave non solo perché è un problema, ma perché in più la Regione Toscana, alla fine del mandato Gianni 1 della scorsa consigliatura, aveva deliberato chiarendo che se si aggiungono dei soldi in più rispetto alla soglia dei 53 euro si deve spiegare come mai. E anche qui provo a semplificare: se Montedomini per la quota sociale si accontenta di 53 euro, un RSA che ne chiede 70 deve dimostrare che è indispensabile, perché il servizio in teoria è lo stesso, e quindi non può essere un meccanismo automatico in cui il comune riconosce all'RSA fino a 70 euro al giorno di quota per quanto riguarda la quota sociale. E chiudo con quest'altro ultimo elemento, perché il ruolo del comune di Firenze è proprio quello di firmare le convenzioni con le RSA sul territorio, e quindi le tariffe vengono gestite dalla struttura RSA, ma il comune deve dare il semaforo verde, e quindi spettava al comune, in sede di scadenza delle concessioni, che per l'appunto è successo pochi mesi fa, prendere una posizione molto chiara e portare avanti un'operazione di trasparenza che noi avevamo chiesto. L'informazione più utile in prospettiva che mi viene da dare è che la settimana prossima ci sarà l'assessore Paulesu all'interno della commissione, potrà essere seguita anche in streaming e sarà pubblica, dovrebbe essere mercoledì mattina, in cui parleremo proprio di questo tema con il Comune di Firenze e probabilmente la Società della Salute, che è un'articolazione ASL Comune di Firenze che è preposta proprio a questa tematica.
Una tematica gravissima, importantissima. Prima si parlava del fatto, come dire, sono questioni che non si affrontano mai con serenità, ma c'è un carico, un aggravio economico per le famiglie spaventoso. Per cui la questione è molto delicata, c'è un problema di posti, quindi di liste di attesa. Ci sono diversi attori pubblici, soprattutto privati, anche non della regione, ma di altre realtà regionali molto forti, dalla Lombardia al Friuli, per intenderci. E poi sì, c'è lo Stato, c'è la regione, c'è il comune, per cui è veramente interessante cercare di capire, in uno scenario così complesso, cosa può concretamente fare il comune. Un po' l'abbiamo accennato, Dimitri Palaggi, però è un passaggio molto significativo questo, secondo me.
Sì, soprattutto c'è da ragionare che ruolo vuole avere il pubblico in una vita che cambia. Cioè l'età media è molto cresciuta. Firenze è una delle città più anziane, nel senso che abbiamo un'età molto alta, e il problema della non autosufficienza, di come si accompagnano le persone in una fase di maggiore fragilità della loro vita, di come si sta al fianco di nuclei familiari che sono più frammentati, il peso su una persona che ha dei genitori anziani è cresciuto molto, perché è cambiata la società, e quindi una singola persona si ritrova a vivere una pressione psicologica anche molto pesante, e la situazione sappiamo qual è. In questa situazione i fondi di investimento privati stanno investendo molto. Io ho anni che quando sfoglio il Sole 24 Ore ogni settimana c'è un articolo che ci spiega di come la finanza investe su quello che viene chiamato silver housing, su quella che viene chiamata medicina che accompagna le persone, telemedicina, l'intelligenza artificiale applicata. Ora rischio di fare confusione citando troppi nomi, ma il tema fondamentale è che i soggetti privati stanno investendo moltissimo e spesso il pubblico finisce per appoggiarsi sopra senza esercitare un reale ruolo che per adesso ha. E siccome per adesso le leggi le fa la regione e l'applicazione della programmazione spetta ai comuni, e Firenze è l'unico comune della Toscana che ha un ambito di competenza che corrisponde esattamente a quello comunale, cioè la Società della Salute di Firenze corrisponde esattamente al perimetro comunale del comune di Firenze, quindi noi avremmo delle possibilità che intendiamo far esercitare il più possibile in questi 3 anni. È chiaro che siamo un gruppo di opposizione, ma su questo noi vogliamo essere, mi permetto di dire, una forza propulsiva anche al governo della città, e speriamo di riuscire a trovare ascolto, perché questo riguarda un problema molto concreto di tutte le persone, al di là di come votano e di come la pensano politicamente. E il riferimento che veniva fatto rispetto ai soggetti che vengono a investire sul nostro territorio per noi definisce un quadro inquietante. Abbiamo iniziato a ricostruire quello che veniva detto, veniva ricordato sul ruolo di queste holding private milanesi che sono arrivate a controllare il 70% dei posti accreditati all'interno della nostra città, e in più uno di questi fondi è legato a un asset bancario che, da quello che abbiamo ricostruito, ha fatto un'operazione immobiliare, cioè ha costruito il sistema dell'RSA spacchettando la proprietà degli immobili dalla gestione degli immobili. E noi sappiamo che gli immobili all'interno di questa città sono molto appetibili e interessanti per quanto riguarda la speculazione finanziaria, quindi anche il socio sanitario finisce all'interno di quel processo che spesso noi denunciamo all'interno dell'urbanistica e delle trasformazioni della città. In questo caso stiamo parlando di immobili che hanno una destinazione sociale, convenzionati con il comune di Firenze, che prendono soldi anche dalla regione per prendersi cura di persone malate, di persone non autosufficienti, e nell'aumento dei costi noi vogliamo capire quanto il tema degli immobili conta, quanto si pagano gli affitti a dei fondi che sono legati comunque anche alla gestione del servizio, e se dietro c'è un'operazione di estrazione di profitto anche su quelli che dovrebbero essere servizi essenziali rispetto alle nostre condizioni di vita.
Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio, grazie davvero per queste riflessioni. Torneremo a parlarne evidentemente la prossima settimana per capire in che direzione andiamo. Buona giornata per il momento.
Grazie, grazie mille, grazie per il vostro lavoro. A presto.
Your legacy.
pochi secondi, pochissimi secondi alle 8.30, venerdì 5 giugno 2026. Questa è Controllo Radio, restate con noi perché arrivano gli aggiornamenti brevi da Milano, da Popolare Network, sulle notizie nazionali e internazionali. E poi la seconda parte della newsline di questa mattina, ripartiamo dalla Maremma, poi andremo a Lucca, poi parleremo di giovani e volontariato. A tra poco.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Gli attacchi russi della notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 3 vittime nella regione di Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Oltre 200 droni sono stati lanciati sul paese. L'attacco arriva a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto Zelensky in una lettera aperta indirizzata direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, si legge ancora nella lettera. La prima reazione del Cremlino è affidata alla portavoce Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
La guerra in Libano, nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro della notte, a poco più di 24 ore dalla intesa sulla proroga del cosiddetto cessate il fuoco. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa, ci sarebbero comunque almeno 12 feriti. L'accesso all'ospedale, riferiscono fonti locali, è impossibile a causa delle macerie provocate dagli attacchi. Da questa mattina Israele ha poi continuato a compiere altri attacchi, soprattutto nella regione di Nakura.
Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già le prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba.
Domani scade il taglio delle accise sui carburanti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga. Il problema è trovare le risorse. La flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è infatti vincolata a investimenti sulla transizione verde. Le difficoltà e le divisioni del governo su come intervenire sul caro energia si sono manifestate ieri, quando in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
L'Unione degli Studenti continuerà a mobilitarsi dentro e fuori le scuole per rivendicare l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva in tutti gli istituti del paese. E la reazione di una delle principali associazioni studentesche alla via libera definitivo alla legge Valditara sul consenso, che introduce la possibilità di fare educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con l'approvazione delle famiglie. Contro la legge anche le opposizioni, è una legge integralista e ideologica, hanno detto AVS-PD, critiche anche le associazioni che si occupano di contrastare la violenza di genere, l'arcigay e le organizzazioni in difesa dei diritti dei minori.
Presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord lunedì e martedì prossimi. Per il presidente cinese si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal 2019 e anche del primo viaggio ufficiale all'estero di quest'anno, segno di un riavvicinamento, di una distensione dei rapporti tra il regime nordcoreano e il suo principale sponsor internazionale. Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale, la Corea del Nord negli ultimi anni si è avvicinata alla Russia ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti buongiorno. In tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano, dove cultura e natura si fondono. Tre domeniche con oltre 100 appuntamenti. Trekking, laboratori, arte, benessere, teatro e tanto altro. E ogni giorno, a pranzo e a cena, piatti della tradizione a chilometro zero. Festival del Bosco, 7, 14 e 21 giugno a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Lucca. Ingresso libero, info su centroculturalecompitese.it. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Venerdì 5 suoni riflessi con il concerto Sbagliando si inventa, dedicato a Gianni Rodari. Sabato 6 i burattini dei I Pupi di Stack con Prezzo Molina. Domenica 7 Florence Dance Festival con Summer Dance. Ingresso 5 euro.
Cambia Uomo Cambia. Una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a Dire Noi del Circolo Arci 25 aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, Cambia Uomo Cambia è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l'educazione al rispetto.
Lunedì 8 giugno alle 9 il coraggio di chiedere aiuto. Con Eros Crucolini del Comitato Impariamo a Dire Noi parleremo dell'importanza di riconoscere i propri limiti e decidere di rivolgersi a dei professionisti. Un atto da vivere come responsabilità. Scrivi a cambiauomocambia@controradio.it e seguici in radio e sulla Controradio TV.
Controradio.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Bentrovati anche questo venerdì per una nuova finestra sulla Maremma, anzi l'ultima di questa stagione. Salutiamo Beatrice Ramazzotti. Buongiorno Beatrice.
Buongiorno Chiara, un saluto agli amici e alle amiche di Controradio.
Concludiamo la stagione che è iniziata in corsa quest'anno, ma che tanto successo sta riscuotendo anche nel nostro pubblico, che insomma una capatina in Maremma la fa volentieri con noi in questa rubrica. Annunciamo che la riprenderemo poi a ottobre, quando ricominceremo il palinsesto, ma nel frattempo arriviamo a Follonica, quindi arriviamo proprio sulla costa.
Oggi vi porto nella perla del Golfo. Follonica, sole, mare, pineta, recita così uno slogan ormai storico, ma è sempre attuale perché il sole c'è, anzi quello è arrivato tutto insieme. Il mare è quello pulito, basso, calmo, un mare accessibile, perfetto per i bambini e gli anziani, e le pinete secolari fanno da cornice alle spiagge con il loro profumo, l'ombra salvifica in estate. A Follonica Chiara si passa dalla strada cittadina alla spiaggia con un passo, e ci sono dei bambini che a Follonica hanno imparato a camminare.
Lo sai che io sono una di quelle? Io ho cominciato a camminare nella pineta di Follonica, anzi proprio in campeggio, quindi insomma mi sento parte di questa terra. Ma Follonica non nasce esattamente col turismo.
Follonica, i primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca, qui già si lavoravano i metalli, si lavorava il ferro che proveniva dall'isola d'Elba, ci sono poi anche dei castelli medievali, un villaggio nel 1300, ma la grande crescita demografica di Follonica avviene nell'Ottocento, in seguito alle bonifiche delle paludi, al lavoro in miniera e soprattutto alla nascita di questa città fabbrica che chiamiamo Ex Ilva, dove per volere del Granduca Leopoldo II di Lorena sorsero le fonderie regie. E qui a metà Ottocento si lavorava la ghisa, questo metallo particolare dalla superficie porosa, il colore antracite, e in questa cittadella vivevano gli operai, i lavoratori, c'erano i forni di fusione, e oggi resta uno spazio pubblico, c'è un bellissimo giardino, un cancellone, il famoso cancellone di ghisa con i delfini, restano delle ciminiere, la torre con l'orologio, una biblioteca molto attiva, la biblioteca della Ghisa, e il museo Magma, che racconta la storia, narra la storia delle fonderie di Follonica. Il teatro, bellissimo, la fonderia numero 1, un edificio enorme che si presta per varie attività durante l'anno, e poi la maestosa chiesa di San Leopoldo, l'unica chiesa con balaustre, colonne e arredi in ghisa, che venne inaugurata nel maggio del 1838 dal Granduca Leopoldo II di Lorena con la sua famiglia, e questa giornata viene ricordata ogni anno con una sfilata storica in costumi d'epoca che si chiama Follos 1838 e si tiene a maggio.
Questa articolazione di spazi rigenerati delle fonderie di Ghisa è in dialogo con il tessuto urbano, la vita quotidiana di Follonica?
È molto vissuta l'ex Ilva, ci sono anche le scuole medie, la biblioteca, il museo, vi vengono organizzate tante attività, c'è il cinema all'aperto d'estate, c'è anche un bel collegamento con la città di Firenze, Chiara, perché le colonne delle balaustre del Duomo di Firenze e del piazzale Michelangelo sono state fatte, fuse, dalle fonderie di Follonica nel 1865. Perché appunto il Granduca aveva trasformato Follonica in una città di produzione di ghisa un po' per tutta la Toscana e per tutta l'Italia.
Chissà quanti di noi non sapevano questo collegamento, questo legame, ed è un prezioso accenno in più che condividi con noi, ma in qualche modo scopriamo altre curiosità di Follonica. Per esempio, non so quanti l'associano al carnevale, invece è importante come occasione.
Il carnevale è una tradizione storica molto sentita dai follonichesi dai primi del Novecento, e ogni anno a carnevale vengono costruiti dei carri allegorici in cartapesta. Follonica è divisa in quartieri che si chiamano rioni, ogni rione costruisce il proprio carro da un tema preciso di attualità politica o fantasy, e dietro al carnevale c'è un mondo, ci sono artigiani creativi, artisti, sarti, perché negli ultimi anni, oltre al carro, si punta molto anche sulle sfilate a terra, quindi con creazione di coreografie, costumi. È un momento importante per Follonica, è un collante sociale, è un momento di forte identità per i follonichesi, che se lo tramandano di generazione in generazione, e tutt'oggi è molto vivo e in crescita.
Veniamo invece, diciamo, a un'icona che fa parte dello skyline follonichese, la Torre Azzurra, questo grattacielo sul mare, diciamo.
È il nostro grattacielo, segna lo skyline di Follonica. È stata costruita la Torre Azzurra nei primi anni 60, in pieno boom economico, e è stata per alcuni anni il grattacielo più alto della Toscana, poi spodestato dalla Torre Matteotti di Livorno. Sono 23 piani, 73 metri di altezza, e la Torre Azzurra c'è chi l'ama e chi la odia. Io faccio parte degli estimatori, perché la trovo un edificio che dà un'identità precisa alla città di Follonica. Se non ci fosse, la città sarebbe un pochino più anonima, e adesso poi è stata ristrutturata qualche anno fa, di nuovo celeste, un azzurro acceso. Io ci ho abitato all'undicesimo piano, quindi a metà.
E l'hai vissuta proprio dall'interno?
Sì, questa vista panoramica pazzesca, perché è una vista sul mare, come stare su un aereo, no? Vivere sulla Torre Azzurra. Avevo solo un po' paura dell'ascensore, perché un ascensore, seppur controllato e mantenuto, è un ascensore degli anni 60, insomma il viaggio sia in discesa che in salita era lungo e mi faceva sempre un po'
chissà davvero anche quanti si sono dati appuntamento sotto la Torre Azzurra, no? Perché veramente, no? È un riferimento, certo, geografico, ancora prima di Google Maps quello era un punto di ritrovo. Noi non ci occupiamo spesso di sport, però vale la pena ricordare invece una squadra che è forte a Follonica.
Sì, Follonica è una città di sportivi e di musicisti, e tra gli sport ci sono tutti, dalla pallavolo, pallamano, calcio, ora non vorrei dimenticarmene, rally, karate, eccetera, ma la squadra di hockey, in particolare hockey su pista, rotelle, è molto forte. È una squadra che è nata nel 1952, è stata campione d'Italia, campione d'Europa, e ha vinto anche la Coppa Intercontinentale nel 2007, e assistere alle partite di hockey nel Palasport Armeni è divertente, diciamo che sono momenti molto vivaci.
L'hockey a Follonica non viene così immediato come collegamento, invece c'è veramente una premialità, insomma un contesto davvero da valorizzare, dicevamo, ma anche terra di musicisti. Noi ricordiamo e seguiamo sicuramente il Grey Cat Festival, e non solo questo, è davvero un tessuto vivace anche dal punto di vista proprio delle attività formative musicali.
Sì, a Follonica c'è una banda storica cittadina, c'è una scuola di musica comunale dove si tengono corsi con insegnanti di altissimo livello che preparano ragazzi per il conservatorio, per i concorsi. E a Follonica è nata una delle prime street band negli anni 90, la Fantomatic Orchestra, fondata da Stefano Scalzi, e poi lo hai ricordato tu, il Grey Cat Festival, che da 45 anni porta qui e nei paesi vicini musicisti jazz da tutto il mondo, e questo grazie a un amico di Controradio, Stefano Cocco Cantini, il Cocco, sassofonista follonichese doc, conosciuto in tutto il mondo.
Che salutiamo. Poi insomma, se uno va anche per aneddoti, per me anche la pista di pattinaggio ha un valore nella pineta di Follonica, oppure l'ippodromo.
La pista di pattinaggio purtroppo non c'è più, e vedi, anche per me è stato un luogo dell'anima. Ora c'è un campo di calcetto, è sempre attivo, c'è la pizzeria, però non si pattina più. L'ippodromo non è più in centro, è stato spostato fuori da Follonica, ma lì per anni è stato un punto di riferimento importante, insomma corse di cavalli, scommesse, ha segnato un'epoca all'ippodromo di Follonica.
Vedi quante cose poi si recuperano, e poi ci sono naturalmente gli aggiornamenti dell'evoluzione anche urbanistica dei territori che raccontiamo, territori che continueremo a raccontare anche la prossima stagione. Ci fermiamo qui, però ci fermiamo, abbiamo introdotto un'abitudine che vogliamo conservare, Beatrice, con una citazione letteraria particolare oggi.
Per questa ultima puntata, prima della pausa estiva, vi saluto con le parole di una canzone. È una canzone triste, veniva intonata dai pastori transumanti dell'Appennino, dai carbonai e dai taglialegna che venivano in Maremma al lavoro, in un'epoca in cui la Maremma era una terra pericolosa, selvaggia e dove si moriva di malaria. Questa canzone è stata interpretata anche da Gianna Nannini, da Giovanni Lindo Ferretti, ovviamente da Lucio Corsi. Questa canzone si chiama Maremma Mara e dice così: tutti mi dicono Maremma, Maremma, ma a me mi sembra una Maremma Mara. L'uccello che ci va perde la penna e io ci ho perduto una persona cara. Sempre mi trema il cuore quando ci vai, perché ho paura che non torni mai.
Buona Maremma, Beatrice, buona estate, ci risentiamo presto, grazie per il tuo viaggio che ci porta in territori, storie e anche emozioni che condividiamo con il pubblico. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona estate da parte mia e dalla Maremma, ci sentiamo presto e grazie Chiara.
Tutti mi dicono Maremma, Maremma, e a me mi pare una Maremma Mara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduta una persona cara. Sempre mi trema il cuor quando ci vai, che c'ho paura che non torni mai. Sia maledetta Maremma, Maremma, sia maledetta Maremma e chi l'ama.
Le 8.55 questa mattina dalla Maremma ci spostiamo a Lucca, perché a Lucca parte un percorso partecipativo interessante, under 30, ancora più interessante, verso le elezioni comunali del 2027. Questo perché stiamo raccontando in questi giorni delle amministrative in Toscana, in una ventina, in 20 comuni, i ballottaggi di domenica e lunedì ad Arezzo e a Viareggio, in altri comuni si voterà nel 2027, l'anno prossimo, in corrispondenza probabilmente con le elezioni politiche, quindi sarà un test doppiamente importante ed interessante. Allora andiamo a Lucca, perché proprio oggi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Sant'Alessio ci sarà un'assemblea pubblica promossa proprio da Lucca Under 30 e dai firmatari dell'appello per una Lucca diversa, un appuntamento aperto al pubblico, al confronto, alla costruzione di idee per il futuro della città. Sentiamo Lorenzo Bindocci. Lorenzo, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi. Parte subito un laboratorio come dovremmo fare normalmente, non quando partono le cose a 3 settimane dal voto, per intenderci, per cui se c'è un percorso ha bisogno di tempo, partite oggi. In sostanza, di che si tratta?
Certo, sì, noi abbiamo alcuni ragazzi della nostra città che più o meno una cerchia di conoscenti, amici interessati al mondo della politica, abbiamo deciso di attivarci, di scrivere un appello con una serie di punti sul lavoro, sul precariato giovanile, molto molto vaghi, che però dovrebbero fungere da impianto ideologico minimo, diciamo, per una proposta politica alle elezioni del prossimo anno. Si tratta di un appello nato circa un mesetto fa, che ha raccolto inizialmente un centinaio di firme, cui poi si sono uniti altri giovani, anche un appello, diciamo, senza clausole anagrafiche, ecco, rivolto agli over 30, così come tutta la cittadinanza. Visto che ha riscosso un sacco di successo, appunto abbiamo deciso di iniziare un vero e proprio percorso assembleare per creare una civica per il prossimo anno, che inizia appunto oggi e che ci vedrà impegnati circa una volta al mese, probabilmente anche due o più con l'avvicinarsi delle elezioni, e in un percorso appunto aperto a qualunque realtà, comitati cittadini, partiti, organizzazioni, che condividono questo impianto che abbiamo, questo appello che abbiamo condiviso, e che ci aiutino a trasformarlo in un programma elettorale che non sia vago, ma che abbia dei punti concreti e che toccano che tocchino i punti critici di una città che negli ultimi 5 anni è stata, tra l'altro, sotto un'amministrazione non di un semplice centrodestra, ma di una destra che, tra l'altro, abbiamo un vice sindaco di ex Casa Pound, che dopo lo scioglimento di Casa Pound ha dovuto creare una civica che si chiama Difendere Lucca, e che si è resa protagonista di una serie di atti, ad esempio quello il rifiuto di trovare una via a Matteotti a Lucca, che hanno fatto anche un po' di scalpore nazionale, ecco, così come ci opponiamo a un centro-sinistra che è stato troppo accondiscendente verso questo centro-destra negli ultimi anni, e che negli anni precedenti, quando era all'amministrazione, non ha combinato certo cose fantastiche.
Ecco, Lorenzo Bindocci, voi, oltre, come dire, a una critica dell'attuale e di quello che sta accadendo a Lucca in questi anni, però probabilmente volete andare oltre, coinvolgendo tanti giovani, ma non solo, però dicendo: va bene, ci siamo detti che le cose non vanno bene, la china che è stata presa è molto grave anche su alcuni temi importanti, stabiliamo un programma, facciamo consenso, allarghiamo, però lo facciamo sui fatti, sulle cose.
Certo, sì, non vuole essere un... i punti che abbiamo sottolineato sia nell'appello, che comunque sono appositamente vaghi perché non vogliono costituire già di per sé un programma elettorale, sia quelli che andremo a discutere oggi nelle prossime assemblee, non sono astratti, non si parla della pace nel mondo, delle guerre, che sono temi del caro vita, che sono temi magari da affrontare in un altro contesto, quello nazionale. noi abbiamo citato, ad esempio a Lucca abbiamo il problema dei comics, di Lucca Comics, che spesso per lavorare i comics vengono chiamati dei ragazzi, i cosiddetti felpati, che hanno un sacco di difficoltà economiche legate ai contratti che hanno. Vengono pagati poco, quando vengono pagati spesso devono andare a fare ricorso perché appunto vengono pagati molto in ritardo. Appunto oggi verrà questa ragazza alla nostra assemblea che parlerà della sua esperienza come felpata, che dai comics del 2025, quindi di novembre, in base al suo contratto sarebbe dovuta essere stata pagata circa un mese dopo, entro un mese dai comics, e non è ancora stata pagata a giugno del 2026. E abbiamo citato appunto questo dato, ancora il fenomeno della turistificazione e della gentrificazione, che a Lucca sta colpendo Lucca insomma da diversi anni, in particolare con questa nuova giunta, il cui assessore al turismo ha apertamente detto che vuole rendere Lucca una delle città più turistiche in Italia. A Lucca sono diminuite negli ultimi 6 anni, a partire dal Covid, tutte le attività commerciali locali e tradizionali, tranne una casualmente, quella dei ristoranti, che come sappiamo non sono proprio il fiore all'occhiello per quanto riguarda i contratti ai giovani, così come in generale il precariato verso magari anche migranti e altre minoranze. Quindi sì, cerchiamo di sollevare una serie di punti che tocchino effettivamente la gente e la cittadinanza attiva, senza finire nell'astratto,
senza finire nel generico, diciamo così, mandando certo nelle questioni che riguardano la vita dei cittadini, per immaginare una Lucca diversa, come il titolo dell'appuntamento di questo pomeriggio alle 17:30 presso il Circolo Arci di Sant'Alessio a Lucca, l'assemblea pubblica promossa da Lucca Under 30 e da firmatari dell'appello per una Lucca diversa, un appuntamento aperto a tutti. Lorenzo Bindocci, grazie davvero, buona giornata.
Anche a voi, arrivederci.
Lorenzo Bindocci, grazie, lasciamo Lucca, abbiamo pochi secondi di pubblicità, un piccolo break e poi una nuova puntata con Chiara Brilli di Gen Z, giovane volontariato, i vincitori del bando Siete Presente, il tema della puntata di oggi di Gen Z, la voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti, 15 progetti dell'area di Firenze che hanno vinto il bando realizzato da CESVOT, finanziato dalla Regione Toscana, giovanissimi con il contributo delle fondazioni bancarie della Toscana. Allora, tra poco andiamo ad ascoltarci una nuova puntata di Gen Z. Buon ascolto.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Torna Scienze Estate 2026, l'evento gratuito di divulgazione scientifica per appassionati di ogni età, a cura di Open Lab, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al campus universitario di Sesto Fiorentino. Giochi, spettacoli, mostre e attività su temi scientifici e tecnologici. E ancora visite guidate all'acceleratore di particelle, ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tanto altro. Info e programma completo openlab.unifi.it.
Tu pensa a studiare, ai libri scolastici, pensa alla Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Torna per il nuovo anno scolastico 26-27 libri gratis. L'intervento della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, che eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Ricordo Gaspar Kai
Ben trovati per una nuova puntata di Gen Z. Avvicinandoci alla conclusione del ciclo di questa stagione, vogliamo tornare sull'argomento giovani e volontariato nel terzo settore. Lo vogliamo fare con i 15 progetti vincitori del bando Siete Presente, giovani associazionismo, realizzato da CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana. Parliamo di un finanziamento di quasi 500.000 euro. Sono state 272 le realtà e progetti presentati a livello regionale, 106 quelli ammessi a finanziamento. Il bando Siete Presente punta nei suoi obiettivi e nelle sue finalità a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, dando forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, facilitare il ricambio generazionale all'interno delle organizzazioni. Vogliamo presentarvi dunque in concreto in cosa consistono i progetti vincitori e vogliamo farlo a partire da una selezione di questi attraverso le interviste che ha realizzato per noi Sandra Salvato.
Sono Delia Comeni, presidente della Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci. Il progetto si chiama Humanisca 2026. È un progetto dove coinvolgeremo i ragazzi nella fascia d'età dai 14 ai 19 anni all'interno dell'organizzazione dei nostri centri estivi. Questo progetto è un progetto, diciamo, di evoluzione, perché molti dei ragazzi che immaginiamo coinvolgere sono ragazzi che hanno vissuto i centri estivi in prima persona da più piccoli. Questo è un modo, diciamo, per conferire una responsabilità, per conferire un riconoscimento rispetto al, diciamo, l'impegno che hanno già dimostrato in passato in un processo, diciamo, di evoluzione, dove da utente dei centri estivi diventi sostanzialmente una figura chiave come quella del tutor, che è una figura di riferimento per i bambini più piccoli all'interno della progettazione dei centri estivi. Ci saranno poi i coordinatori di progetto, il coordinatore didattico, delle operatrici sociali a supporto, però diciamo che il lavoro vuole essere costruito proprio intorno ai ragazzi del progetto Humanisca come protagonisti attivi insieme ai bambini del progetto dei centri estivi.
Queste figure ci sono, mancavano, diciamo andate a rafforzare qualcosa che di fatto c'è già, oppure insomma partite da zero?
Allora, queste figure di fatto non si può dire che le abbiamo inventate, si sono create, come le dicevo, con il passaggio, diciamo, da fascia d'età da centro estivo nei bambini che ne partecipavano in prima persona, che poi sono cresciuti ma non sono, diciamo, abbastanza grandi poi per poter svolgere tutte le attività della nostra associazione. Per esempio le attività di emergenza urgenza nella nostra associazione sono riservate ai maggiorenni, quindi possono essere coinvolti in alcuni ambiti, e uno di questi ambiti abbiamo pensato poter essere proprio quello di supporto per i giovanissimi, anche perché loro sono sicuramente più facilitati e sicuramente più idonei al confronto con i bambini più piccoli rispetto alle generazioni nostre, che invece, diciamo, fanno comunque parte dell'organizzazione di questo progetto, perché abbiamo volontari di tutte le età che danno supporto diverso. Ci sono dei volontari che si occupano del pranzo, ci sono i volontari che si occupano degli spostamenti dei ragazzi, i volontari che si occupano dell'accoglienza. Diciamo che con questo con l'inserimento di Humanisca completiamo, diciamo, la fascia, chiudiamo il ciclo generazionale all'interno della nostra associazione.
Sarà un po' come prendersi cura del fratello più piccolo,
insomma. Esatto, però magari più facile, perché fratello più piccolo abbiamo conflitti, mentre con altri bambini dei quali veramente si sentono responsabili, perché già negli anni passati abbiamo iniziato questa tipologia di approccio e si vede che i ragazzi si responsabilizzano, c'è una crescita personale da parte dei ragazzi.
Su cosa fate leva? Cioè, che cosa scatta in loro e come fate per poterlo originare, questo sentimento?
Intanto coinvolgendogli in prima persona, quindi lavorando, quindi mettendosi proprio a disposizione, facendo proprio parte di un gruppo, facendo parte di un sistema. Questo già desta i ragazzi e sinceramente si divertono anche molto, e quindi anche facciamo leva anche sulla parte di ludica, e noi conosciamo poi tutte le attività del nostro territorio, tutte le associazioni del nostro territorio, con le varie attività che vediamo che anche ragazzi più grandi non sempre hanno avuto occasione di conoscere. Quindi diciamo, entrando, facendo leva attraverso le varie tematiche che possono essere violenza di genere piuttosto che bullismo, piuttosto che sicurezza stradale, ambiente, ecologia, i corsi che facciamo noi all'interno dell'associazione, quindi corsi per primo soccorso, corsi di disostruzione piuttosto che le buone pratiche di protezione civile, sono argomenti dei quali magari hanno sentito soltanto parlare oppure non hanno mai conosciuto da vicino, e che quindi, essendo loro i primi attori di queste formazioni, che poi possono andare a riportare con i ragazzi e vivere nel concreto, perché poi fanno attività molto concrete all'interno dell'associazione, non sono lezioni teoriche, e rende ragazzi partecipi e desiderosi di essere coinvolti,
di servire la comunità. Esatto. Di quanti ragazzi più o meno stiamo parlando?
Stiamo parlando di circa 20 ragazzi. Centri estivi veri e propri inizieranno a metà giugno, quando finiranno le scuole.
Sono Clarissa Puglisi, faccio parte dell'associazione toscana Idrocefalo e Spina Bifida, e abbiamo partecipato a questo bando con il progetto Scatti di Inclusione, che è nato sostanzialmente dall'esigenza di noi ragazzi, che coinvolge appunto magari ragazzi non più grandi della fascia sui 20-30 anni, ma anche quelli più piccoli dell'associazione, proprio per un dialogo anche, se vogliamo, intergenerazionale, e con la voglia appunto di voler comunicare la nostra prospettiva e il nostro punto di vista. E ci è venuta in mente appunto l'idea della fotografia, che è una forma d'arte che secondo noi molto nobile e espressiva.
Ecco, spieghiamola bene, in che cosa consisterà allora il progetto?
Il progetto sostanzialmente è il corso diviso, da un lato è il corso più per i più piccoli, quindi proprio della come si scatta la foto, il soggetto, mentre noi più grandi ci occupiamo magari della post produzione, quindi tutte le modifiche che vanno fatte, ed è bello farlo appunto comunque in sinergia l'un con l'altro.
Questo prodotto fotografico, poi quest'arte in realtà, come dire, si esprimerà anche attraverso mostre, installazioni, performance?
A fine percorso si farà comunque una dimostrazione di quello che abbiamo imparato, almeno abbiamo cercato di imparare durante il progetto, e sì, insomma, si farà una piccola dimostrazione. Si svolge comunque presso la sede nostra associativa, qui a Firenze, e appunto sarà un corso, diciamo, parallelo, perché da un lato, come si diceva, i piccoli faranno la loro strada e noi più grandi ci occuperemo anche in momenti sfalsati, non per forza, per esempio, non lo so, il giorno X tutti quanti in sede, però anche in base alle esigenze di ognuno, perché c'è chi tra di noi appunto o lavora o chiaramente va a scuola, quindi bisogna incastrare bene anche gli orari e i tempi.
Quando inizierà e quanto durerà? E
il percorso inizierà già a partire da questo maggio e proseguirà poi chiaramente con la pausa estiva di 2 mesi, e proseguirà col nuovo anno sociale a partire da settembre, e vedremo appunto già nel corso del 2027 i risultati.
Quanto si sa effettivamente, si è consapevoli della spina bifida oggi, soprattutto tra le nuove generazioni?
C'è da dire che comunque è una patologia rara che riguarda circa 2 nati ogni 10.000, quindi già di per sé è un discorso appunto raro. Tra le nuove generazioni non c'è molta conoscenza, quindi anche fare comunque rete anche attraverso questi progetti è bello far vedere la prospettiva, perché sì, noi si ha questa patologia, però alla fine l'intento, la voglia di vivere, di voler scoprire, di voler andare avanti è comune a tutti.
L'obiettivo è proprio anche accrescere la sensibilità.
Certamente.
Ecco, verso questo tipo di situazione, e anche riuscire ad aiutare.
Certo, è un andare incontro l'un con l'altro, e infatti noi tra di noi ragazzi in associazione ci diciamo spesso, ognuno fa quel che può con quello che ha in quel momento lì.
Francesco Galanti.
Ricordiamo l'associazione che
Generazio PRS ODV. Chi ha vinto per il progetto?
Festa della Costituzione, per l'ottantesimo anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente.
Mi sembra che mai come oggi sia fondamentale lavorare su questo principio, questo valore portante della nostra esistenza comunitaria.
Assolutamente, abbiamo voluto celebrare in particolare l'Assemblea Costituente perché vogliamo in questo bando, in questo progetto, che i giovani capiscano che prima di tutto la Costituzione italiana è stata un percorso. L'Assemblea Costituente, attraverso molte figure fiorentine, è stata fondamentale per trovare un compromesso positivo in grado di ridare vita e dignità al paese.
Possiamo citarle queste figure?
Assolutamente, Piero Calamandrei, Teresa Mattei. Noi abbiamo deciso di premiare lo studente o la studentessa che diciamo si cimenterà in questo progetto con un premio dedicato a Teresa Mattei, che è stata una donna costituente, madre costituente, 25enne, quindi giovane, fiorentina. Lei diciamo si è trasferita a Firenze per frequentare il liceo Michelangelo ed è stata espulsa perché ebrea e ha fatto parte dell'Assemblea Costituente, ha contribuito a scrivere l'articolo 3 della Costituzione, quindi una giovane che in questo percorso racconterà ai giovani che cosa è stata la nascita della Repubblica.
È interessante, vedo che siete un gruppo soprattutto di maschi, quindi l'idea che abbiate deciso di valorizzare una figura femminile insomma è molto interessante, credo che insomma vada nella direzione di una, come dire, di un'equità anche di narrazione.
Certo, ora l'associazione oggi effettivamente eravamo presenti in gran parte uomini, però l'associazione sta molto attenta appunto alla parità e al coinvolgimento dei generi e la nostra associazione ha volutamente istituito una copresidenza proprio per garantire anche questa equità.
Come si svolgerà di fatto, cioè come vi approccerete a questo tipo di corso?
Noi abbiamo due grandissimi partner che sono gli studenti e le studentesse e i loro rappresentanti, in particolare il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che ringrazio perché io ne sono stato presidente 6 anni fa e tutti i membri dell'associazione sono stati membri del Parlamento regionale degli studenti. Il progetto coinvolgerà fino a 60 persone, 60 giovani, che in un percorso laboratoriale dovranno arrivare a scrivere una lettera immaginaria all'Assemblea Costituente 80 anni dal futuro e in questa lettera i giovani dovranno riflettere sui principi della Costituzione, cercare di raccontare ai padri costituenti, alle madri costituenti, come è andata a finire la nostra Costituzione, qual è stato poi il precipitato di quei valori e anche aiutarci a lanciare per il futuro un piccolo progetto social, cioè chiederemo ai giovani come possiamo veicolare questi principi all'interno della vostra generazione. Ci aiuterà un sito che si chiama La Nascita della Costituzione, che è un sito che merita un aggiornamento perché racconta questo sito articolo per articolo tutta la discussione, tutte le evoluzioni che ha avuto il testo nel corso dell'Assemblea Costituente. Vogliamo che i giovani valorizzino questo sito, lo aggiornino e lo rendano fruibile ai loro coetanei.
Quindi si parte dalle radici, dall'Assemblea Costituente, quindi quello che arriva prima della nascita della Costituzione. A scuola, secondo voi, se ne parla abbastanza di questa fase?
Non se ne parla abbastanza, ma soprattutto se ne parla in maniera insufficiente e se ne parla attraverso metodi errati. I giovani non hanno bisogno di lezioni frontali, di lezioni classiche dove si apre la Costituzione e si cerca di inculcare l'articolo, il comma, il principio. I giovani devono vivere la Costituzione, devono vivere la democrazia attraverso strumenti e percorsi di partecipazione, come per esempio il Parlamento degli studenti, come l'associazionismo, ma anche, e su questo la nostra associazione si sta battendo, attraverso consulte comunali degli studenti, dei giovani, toccare con mano le istituzioni e farne parte e promuovere dal basso iniziative, progetti.
queste lettere, questo che verrà elaborato all'interno del corso, poi verrà in qualche modo mostrato, comunicato, come verrà veicolato?
Assolutamente, sicuramente attraverso i nostri canali. Dopodiché noi abbiamo dei partner importanti come l'Istituto Storico, come la Fondazione Fratelli Rosselli, come l'Università di Firenze, Dipartimento Scienze Giuridiche. Tutti i testi noi proporremo che vengano pubblicati intanto in un fascicolo, in un libro del Consiglio regionale, come tante volte ha fatto il Consiglio regionale con testi che vengono dagli studenti. E poi noi abbiamo un altro partner che coinvolgeremo, che è la rivista giuridica Ius in Itinere, e che è una rivista scientifica, e vogliamo che queste lettere vengano pubblicate nel loro sito e vengano veicolate appunto tramite una rivista di esperti di diritto e di Costituzione.
Quando inizia tutto questo, dove verrà fatto?
Lo faremo a Firenze, coinvolgeremo le scuole dell'area metropolitana e inizierà brevissimo. Noi vogliamo partire il 25 giugno, che è l'anniversario dell'Assemblea Costituente, quando si tiene la prima seduta, e vogliamo quel giorno riunire questi ragazzi che parteciperanno e arrivare in autunno a premiare la lettera migliore.
Viva la Costituzione italiana.
Viva la Repubblica.
spent it too quick to react. Cause when you try to find another way, it's hazy. I'm going crazy.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.